Andiamo a aprire la nostra Bibbia all'epistola di Primo Giovanni. Vogliamo leggere versetto 1 fino a 4. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi vediamo in versetto 4 già la prima motivazione per la quale lo Spirito Santo ha ispirato questa lettera. Dio vuole, come abbiamo detto anche domenica, che noi abbiamo gioia. E se non abbiamo gioia come credente, c'è qualcosa che non va. Questa lettera è stata scritta, una delle motivazioni è che la nostra gioia sia completa. Questo è l'Apostolo Giovanni, quello che ha scritto Apocalisse, quello che ha scritto il Vangelo di Giovanni, e vedremo in questa lettera molte somiglianze al Vangelo di Giovanni, il modo di scrivere, il modo di dire le cose, i titoli che Giovanni dà a Gesù. Qualcuno sa il nome che ce l'ha l'Apostolo Giovanni? Lui è Apostolo dell'amore, ha detto Nancy, giustissimo. Apostolo dell'amore. Sapete perché lui era chiamato l'Apostolo dell'amore? Era? Vabbè, ma siamo tutti amati da Dio, questo. Esatto, nel Vangelo è scritto che lui posava sul petto di Gesù, però una cosa interessante, non è scritto che lui era l'apostolo dell'amore, è scritto che Gesù amava lui, e c'è una differenza. E quindi prima di entrare alla lettera vogliamo esaminare questo Giovanni, anche per magari i nuovi che possono capire questo Giovanni chi era, e vedremo che lui veramente non era l'apostolo dell'amore, altro che l'apostolo dell'amore. Nel Vangelo di Luca, girate lì un secondo, tenete un dito nel primo epistolo di Giovanni, perché torneremo presto là, nel Vangelo di Luca capitolo 9, terzo Vangelo, per chi ha la Diodati, pagine 80. Luca 9, versetto 51 fino a 56. No, scusatemi, pagine 82. È un lungo capitolo quello. Ora avviene che mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo, egli disse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme, e mandò dei messaggeri davanti a sé, ed essi partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Visto ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scende il fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò dicendo: Voi non sapete di quale spirito siete, poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime dei uomini, ma per salvarle. Puoi andare in un altro villaggio. Altro che apostolo dell'amore, questo voleva mandare fuoco sulla gente. No? Immaginate che andiamo a evangelizzare qui a Montebelluna e qualcuno ci manda al lago. No? In poche parole era questo accaduto, no? Gesù ha detto: andate nella piazza, vedete dove possiamo dormire questa notte. E la gente non ha voluto ricevere Gesù. forse perché lui era in viaggio e loro ha detto, ma come, è solo un tappo qui, siamo solo un passaggio, non sappiamo esattamente. Ma Giovanni la sua, ammazziamo tutta questa gente. No, è scritto che era Giacomo e Giovanni, tutti e due. Mandiamo fuoco, ammazziamo questa gente. Mandiamo una bomba. Nel Vangelo di Marco, capitolo 10. Un altro assaggio di chi era questo Giovanni. Allora, Marco 10, versetto 35. Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui, dicendo, Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che ti chiederemo. Ed egli disse a loro, che volete che io vi faccia? Essi gli dissero, concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla sinistra nella tua gloria. E Gesù disse a loro, voi non sapete quello che domandate, potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati dal battesimo di cui io sono battezzato? Essi gli dissero, sì, lo possiamo. E Gesù disse a loro, voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati dal battesimo di cui io sono battezzato. Ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me darlo, ma è per coloro al quale è stato preparato. Udito ciò, gli altri dieci cominciarono ad indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Quindi, non solo era veramente l'apostolo dell'odio, ma era anche il furbacchione, no? Lui e Giacomo, Gesù, dai, vieni, vieni qui, sai... Noi siamo i tuoi preferiti, sai, prometteci che noi e questi altri sono mascalzoni, che noi saremo alla destra e uno alla sinistra. No, cercavano di fare il gioco di potere, no? Come si fa nel mondo in una ditta, no? Di dare il gomitato all'altro collega per salire la scala di successo. Succede anche nella Chiesa qualche volta, no? E anche qui, questo era l'opposto dell'amore. E secondo me è interessante che dove è scritto che Giovanni era il discepolo che Gesù amava, era nel suo Vangelo. Non era scritto dagli altri che lui era il discepolo che Gesù amava. E la mia convinzione è questo, è che Giovanni, dopo che voleva ammazzare la gente, dopo che lui voleva tagliare fuori gli altri fratelli, ha visto la grazia e la misericordia che Gesù ha avuto verso la sua vita. E dentro di sé diceva, nonostante il Signore mi amava, ma non che lui era più amato degli altri. Che Gesù dice, la parola di Dio dice che in Dio non c'è rispetto di persone. In Dio si dice. Non c'è rispetto di persone, quindi lui ci ama tutti quanti in modo uguale. Ok, torniamo nell'epistola. Vado peggio. Quindi, come ho detto prima, ci sono vari motivi per il quale Giovanni, lo Spirito Santo, ha ispirato Giovanni a scrivere questo libro. Abbiamo visto in versetto 4, il primo motivazione è che la vostra gioia sia completa. La seconda, vediamo in capitolo 2, versetto 1. Figlietti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Versetto 26 di capitolo 2. Vi ho scritto queste cose riguardo a coloro che cercano di sedurvi. Quindi è stato scritto che la nostra gioia sia completa, è stato scritto che noi non pecchiamo, è stato scritto che noi non veniamo ingannati. E in capitolo 5, versetto 13, ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Quindi l'ultima motivazione è che voi potete avere la certezza della vita eterna e che potete continuare a credere nel Figlio di Dio. In queste chiese erano entrati i gnostici. Qualcuno sa cosa sono i gnostici? I gnostici sono quelli che credono che tutte le cose materiali sono male, sono malvagie. Questo muro, questo palco, tutti gli alberi, le montagne, il loro credo non è certamente un credo biblico. Noi crediamo che Dio, un Dio benigno e pieno di amore, ha creato l'universo e le cose materiali non sono né buone né male, sono materiali, sono cose inerte, senza vita. Ma i gnostici credevano che ogni cosa materiale, anche il nostro corpo, era malvagia. E quindi la loro dottrina dichiarava che Gesù non poteva essere venuto in carne. Loro predicavano questa dottrina, che Gesù realmente non è venuto come in carne e ossa, come uomo, ma era solo un'idea, che lo spirito del Cristo era venuto su Gesù al battesimo, a un certo punto nella sua vita. E anche nel New Age, avete sentito il New Age, no? Anche il New Age un po' credono, hanno un credo simile, che sul Muhammad, su Buddha, su tutti questi personaggi, il spirito del Cristo li ha investito, li ha riempito, li ha ricoperto. Infatti il New Age dice che ci sono tanti messia, Gesù non è l'unico. E questo è un insegnamento che porterà il mondo verso l'anticristo. Perché loro diranno, io sono quasi convinto che l'anticristo dal mondo sarà chiamato Messia. Forse avrà il nome Gesù. Non è scritto nella Bibbia, ma non sarei sorpreso se il suo nome è Giosuè. Perché vediamo nel mondo questo cristianesimo ecumenico dove tutto va bene, importante che stiamo insieme, buttiamo fuori che cosa insegna la Bibbia, importante che stiamo insieme, i musulmani sono nostri fratelli, i buddhisti sono nostri fratelli, siamo tutti fratelli, no? Questa è la filosofia nel mondo oggi, ma non è quella che è scritta nella Bibbia. La Bibbia dichiara che siamo tutti nati figli di chi? Qualcuno sa? Non figli di Dio. Figli del diavolo. E siamo stati adottati nella famiglia di Dio. Nel mondo si dice che tutti gli uomini sono figli di Dio, non è vero. Quando Adamo ha peccato, il peccato è entrato nel mondo, tutta la razza umana è stata separata da Dio. Adamo, dove sei? E questa è la condizione di tutte le persone nel mondo. Dio li sta chiamando, dove sei? Torni, sia pacificato con me. L'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5 dice che noi siamo ambasciatori di Cristo. E il nostro grido cos'è? Siate riconciliati con Dio. E il nostro ministero è un ministero di riconciliazione. Noi non siamo gli uomini, Dio vuole fare la pace con voi. Dio ha mandato il suo figlio per fare questa pace. Siate riconciliati con Dio. E quindi anche nella chiesa primitiva c'era questo insegnamento che girava le chiese e Giovanni è stato ispirato dallo Spirito Santo di scriverli in modo che loro potevano avere la certezza su certe cose. E quindi lui comincia in versetto 1 dichiarando, cioè ho dato questa base in modo che poi voi potete comprendere il linguaggio, perché lui ha scritto in questo modo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola di vita. Chi è la parola di vita? Gesù Cristo. Quindi Giovanni sta dichiarando, guarda che noi abbiamo toccato con le nostre mani il Signore. Io non sto raccontando favole che io ho sentito da mio nonno. Io ho toccato con le mie mani la parola di vita. Io ho toccato con le mie mani il Figlio di Dio. Io ho dormito sul suo petto. I miei occhi hanno visto e hanno contemplato la sua maestà. Quello che noi abbiamo predicato a voi riguardo il Figlio di Dio è vero. Non dovete ascoltare queste altre persone. Lui comincia con alcuni titoli. Per Gesù, quel che era dal principio. Quindi Gesù non è, come dicono i testimoni di Geova, un essere creato. Loro dichiarano che Gesù in realtà è l'arcangelo Michele, che lui è stato creato da Dio e poi è diventato un figlio di Dio. Ma Giovanni dichiara che guarda che Gesù dal principio, lui è l'Eterno. E vediamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, e anche qui vedrete le somiglianze nel modo di scrivere, il modo in cui anche nel Vangelo Giovanni descrive il Signore. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi viene come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non hanno ricevuto. Ma a tutto coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli ciò che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e verità. Vedete la somiglianza fra l'Epistola e il Vangelo. Anche nel Vangelo Giovanni ha voluto assicurare e dichiarare fermamente: Gesù è Dio, Gesù è il Creatore, Lui è la parola è Dio, Gesù ha creato ogni cosa e ogni cosa è stato creato per Lui. E anche qui in questa epistola Lui dichiara: noi abbiamo toccato il Signore, non sono cose per sentito dire, abbiamo visto, abbiamo toccato, abbiamo contemplato. In versetto 2, la vita è stata manifestata a noi, abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo che la vita che era presso il Padre, che è stata manifestata a noi. Qui non dice noi annunziamo Gesù Cristo crocifisso, come dice l'Apostolo Paolo. Cosa dice lui in versetto 2? Annunziamo la vita eterna. Gesù è la vita eterna. Alla fine di questa lettera, uno dei miei versetti preferiti, che ho sul bigliettino di visita, leggiamolo un secondo, in capitolo 5, versetto 11 e 12. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Anche noi non predichiamo la Chiesa evangelica, non predichiamo la Chiesa protestante, noi predichiamo la vita eterna, perché non è né in questa Chiesa, né nella Chiesa cattolica, né in qualsiasi Chiesa protestante o qualsiasi altro gruppo che uno ottiene la vita. Uno ottiene la vita in Cristo. Chi ha il figlio ha la vita eterna, e chi non ha il figlio non ha la vita eterna. È bianco e nero, è chiaro. E Giovanni, tornando al capitolo 1, dice che questa, noi abbiamo annunciato la vita eterna, non abbiamo annunciato una filosofia, una dottrina, abbiamo annunciato una persona che noi abbiamo visto, l'abbiamo camminato, abbiamo sentito le sue parole. E anche voi magari non conoscete tanta teologia, ma nell'evangelizzare potete annunciare quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Come quell'uomo paralitico che è stato guarito, e lui e i farisei volevano dire: anche tu sei un suo seguace, no? Nel Vangelo. E tu sei ingannato, tu sei fuori di testa. E quello cosa ha detto? Io non so chi è questa persona, io so solo che io non camminavo e adesso cammino. Anche noi quando andiamo a evangelizzare non andiamo a annunciare dottrine, non andiamo a costringere la gente di credere come noi, no? Purtroppo alcuni credenti credono che questo è evangelizzare, prendere la Bibbia e colpire le persone in testa. Non è questo evangelizzare, questo è respingere la gente e farli vedere che siamo solo ignoranti e orgogliosi. Noi non siamo la vita eterna. E possiamo dire alla gente: io ero così e adesso la mia vita è così. Io ero perso e adesso io camminavo nella tenebra e adesso cammino nella luce. E anche Giovanni dichiarava questo. Versetto 3, quello che abbiamo visto e udito noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. Quindi non è una religione che annunziamo, una nuova religione, una vecchia religione. Non è una filosofia, non è una dottrina, è una persona. È una persona che puoi trasformare la tua vita. Io l'altro giorno stavo evangelizzando una persona e questa persona mi parlava, mi chiedevo del nostro credo e della nostra religione, come lui ha chiamato, perché c'è la religione che ha questo Gesù che è morta, perché è bambino, che non riesce a fare niente, che è impotente, che è lì. Però non è un Gesù che veramente può intervenire nella tua vita personale. Non è un Gesù che puoi cambiare e trasformare la tua vita. È una facciata, no? Come, non so se avete visto quando fanno i film, io sono stato a Universal Studios in California, e tu vai in queste strade, e quando cammini per la strada sembra che è una vera strada in un quartiere, ma quando giri l'angolo, non so se avete mai visto nel film, sono solo facciate. Tu vai indietro e c'hanno queste trave che vanno su per tenere queste facciate di una casa, e ci sono delle scale che vanno tipo al vetro, alla porta superiore, che gli attori vanno lì e dicono quello che devono dire. È una facciata, non è una casa vera. E io ho detto, il vero cristianesimo è di avere Gesù Cristo nella tua vita, di camminare con Lui giornalmente. Questo è il cristianesimo. Il resto è religione, se vuoi chiamarlo protestante o cattolico o un'altra cosa. Se non hai Gesù, non hai la vita. Tutto il resto è solo una facciata. E io ho detto, io ho la realtà di Cristo nella mia vita, ma non perché io sono meglio di lei o un'altra persona, io sono un peccatore salvato per grazia. Però io ho sentito il Vangelo, a me è stato annunciato questa persona di Gesù Cristo, e io ho creduto, e io ho invitato questa persona nella mia vita e ho detto: sai una cosa, lui è venuto nella mia vita e lui ha cambiato la mia vita, e perciò io mi trovo qui, che ho lasciato il mio paese per venire qua, perché io conosco una persona, non è una religione come dite, è una persona che vive, che muove, che cammina, che mi guida, che bade sulla mia vita, che mi parla e mi dice: Craig, non fare quello, fai questo. E anche Giovanni, volevo assicurare questi credenti, guarda che non abbiamo annunciato una filosofia, una persona. In 1 Pietro capitolo 1 versetto 8 versetto 6, primo Pietro 1, 6 fino 8. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate. Credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Quanto di voi avete visto Gesù? Nessuno, no? Però abbiamo sperimentato questa gioia ineffabile. Ineffabile cosa vuol dire? Non ci sono parole. E veramente non ci sono parole di scrivere Gesù, siete d'accordo con me? Non ci sono parole. Io quando evangelizzo la gente non ho veramente parole abbastanza buone per descrivere com'è. Ineffabile. Non ci sono parole umane per descrivere quanto è meraviglioso il Signore. Quanto è meraviglioso conoscerlo. E quanto è meraviglioso anche, come abbiamo letto, di svegliarmi ogni mattina e dire: sono un figlio di Dio, che ho la vita eterna, che Dio è mio papà, che anche oggi quello che dovrei affrontare Lui sarà sopra, che veglierà su di me, che Lui sarà mano a mano con me. Gesù cosa ci ha promesso? Io sarò con voi? No, non è detto questo. Fino alla fine dell'età presente, fino alla fine del mondo, io sarò con voi. Tante volte noi non lo realizziamo, il nemico vuole farci credere che lui non è con noi. Ma Gesù ha promesso: io sarò con voi, tutti i giorni. E anche Giovanni volevo assicurare questi credenti, in versetto 3, alla fine di versetto 3, la nostra comunione col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. Quindi, come ho detto prima, non è una filosofia. Comunione cos'è? Amicizia, intimità, relazione. No, l'altro giorno un fratello mi ha chiamato e ha detto, e io non riconoscevo la sua voce, un fratello di questa chiesa. Era un po' raffreddato, quindi la voce era un po' diversa. Però mi ha parlato per 5-10 minuti. E alla fine ha detto, ma chi sei? E io sono fratello Caio. E io ho detto, non riconoscevo la tua voce. Hai detto, anche un miracolo che mi ha chiamato, perché non mi chiami mai. Ho detto così. Lui ha detto, ma sai, e lui ha detto, ma tu anche. Ha detto, guarda che io ti ho chiamato tante volte, sono venuto tante volte a trovarti, E io ho detto a lui, scherzando, perché lo voglio bene, lo amo, ho detto: guarda che è un'amicizia, bisogna coltivare da tutti e due parti. Non posso essere sempre io. No? E anche qui, Giovanni, nostra comunione, nostra intimità è con Dio Padre. Dio è mio amico. Gesù ha detto: io non vi ho chiamato servi, ma amici. E un padrone non racconta ai suoi servi quello che sta per fare, ma come voi siete i miei amici, io vi dico le cose, vi spiego le cose. E posso dirvi, e potrebbe sembrare un vanto, ma non lo è, e penso che anche voi potete dirlo, che il Signore mi parla, il Signore mi mostra le cose, il Signore mi mostra anche le cose che devono accadere nel futuro, nella Chiesa, in Italia. E Gesù ha promesso questo a noi: voi siete i miei amici, io vi parlerò, vi farò vedere le cose, anche quelle cose che devono accadere, in modo che tu sarai pronto e preparato. E poi versetto 4: e vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi di sapere che non abbiamo creduto in una cosa vana, una filosofia, ma abbiamo creduto in una persona che addirittura ha dato la sua vita per noi. Non so se qualcuno ha visto la Passione. Nessuno? Comunque è molto pieno di violenza, devo dire, però in realtà il Signore ha subito questo per noi. Ha subito tanto per noi. Veramente ha dimostrato, cioè anche nella scuola ministeriale abbiamo parlato dell'Apostolo Paolo, che lui ha dimostrato con la sua vita che lui credeva, no? Perché è facile anche per me dire questa sera bla bla bla, no? Però se domani viene la persecuzione e magari io vengo arrestato perché sono un pastore di questa chiesa e vengo messo in carcere e vengo torturato come è stato fatto al pastore in Cina, in Russia, in tanti paesi nel mondo, e non nego il mio Signore, allora voi potete vedere, ma Craig veramente è convinto, no? Cioè lui crede talmente tanto che è pronto a sacrificare la vita per quello che lui crede. Anche questo è una prova che Gesù veramente è risuscitato dai morti. Il fatto che tutti gli apostoli erano pronti a morire per quella verità. Sapete che nessun credente è mai stato ucciso perché ha fatto un miracolo, o tutta la persecuzione dei fratelli nei secoli è stato solo per un motivo: perché non hanno negato il Signore. Avevano la scelta, anche in Russia sotto i comunisti, i pastori, i fratelli avevano la scelta: se loro negavano il Signore, quel carcere veniva aperto in quel secondo. Comrade, adesso sei un comrade, hai negato Dio, sei un ateo come noi. Ma come non hanno fatto? Alcuni sono stati uccisi, alcuni torturati per anni. Non so se avete mai visto o letto quel libro Torturato per Cristo di Richard Wurmbrand. Mamma mia, cosa ha subito quell'uomo per il Signore. Ma lui ha creduto. E anche Gesù ha creduto. Lui ha subito il vergogno della croce per la gioia che è stato posto davanti. Sapete una cosa? Gesù sulla croce ha visto noi qui a Montebelluna. Gesù sulla croce ha visto che un giorno voi avreste creduto nel suo nome qui a Montebelluna in Italia. Gesù ha visto, è scritto per la gioia che è stato posto davanti. Quale gioia? La gioia che noi siamo salvati, che noi siamo stati riconciliati con Dio. Quindi Gesù ha creduto fino in fondo. E anche Giovanni, volevo dire, io scrivo queste cose affinché la vostra gioia sia completa, che avete gioia nel Signore, quello che Lui ha fatto per voi. Vi ha amato così tanto che Lui ha subito tutto questo per salvarvi. E quindi se Lui ha fatto tutto questo per noi, quanto di più, no? Ci porterà avanti in questa vita, in questo cammino. Parlando di gioia, ho scritto alcuni versetti. Giovanni ha detto, ho scritto queste cose affinché la vostra gioia sia completa, e noi come credenti abbiamo un fonte di gioia nel sapere che siamo figli di Dio, che siamo nel Signore, che Lui ci ha dato la vita eterna. Però ci sono anche altre fonti di gioia che noi possiamo avere come credenti. Nel Vangelo di Luca, capitolo 15, versetto 7, yes, 15, ho detto 5, 15, Luca 15, perché abbiamo parlato della gioia che noi riceviamo a motivo di quello che il Signore ha fatto per noi, giusto? E adesso volevo solo per 5 minuti vedere cosa porta gioia al cuore del Padre, cose che noi possiamo fare per far gioire il cuore di Dio. E nel Vangelo di Luca, capitolo 15, versetto 7, Gesù sta parlando: io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Noi sappiamo che ogni volta che una persona si ravvede e si converte al Signore c'è festa in cielo, c'è esultazione, c'è più gioia. Questa è una cosa che porta gioia al Padre, che noi come figli predichiamo il Vangelo, che noi annunziamo agli altri: guarda che c'è una persona, non è una mia filosofia, non è una mia religione evangelica, ma c'è una persona che ti ama, e ti ama talmente tanto che ha dato la sua vita per te. C'è gioia nel cuore del Padre quando uno si ravvede. Sempre in capitolo 15, ma nel Vangelo di Giovanni, Vangelo di Giovanni 15, versetto 11, versetto 9, 10, 11: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi c'è gioia nel cuore del Padre, ma anche gioia nella nostra vita quando noi obbediamo ai comandamenti di Gesù, quando siamo obbedienti alla parola di Dio. Questa è una cosa che fa gioire il cuore del Padre, e una cosa che porta gioia anche a noi, quella gioia di sapere che la nostra via c'è limpidezza fra noi e il Padre, no? Per me è una grande fonte di gioia come credente, di sapere che la mia coscienza è pulita. Sapete perché la gente prende tutti questi psicofarmaci? Perché bevono, perché prendono droga, perché vanno a psicologi, perché cercano nel divertimento di dimenticare? Sapete perché? Io sono convinto perché la loro coscienza non è pulita. Loro non hanno la sicurezza che la loro vita è a posto con Dio. E quindi sono pieni di paura, pieni di ansia, pieni di in solitudine. Ma quando uno ha conosciuto il perdono di Dio, è una cosa, la cosa più bella che esiste. no, di svegliarsi e dire: la mia vita è a posto con Dio, la mia vita è a posto con gli altri. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, Gesù qui sta parlando con i discepoli della sua partenza, della sua morte, e anche del fatto che lo Spirito Santo verrà a riempire i suoi discepoli dopo la sua resurrezione. Versetto 22. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Quindi c'è gioia nell'essere ripieno di Spirito Santo. Gesù disse, e che poi se tu vedi un po', quando Gesù era carnal, non voglio dire carnalmente, ma quando lui era nella carne, era con i discepoli, giusto? Come uomo, magari loro avevano una grande gioia quando erano vicino al Signore, ma anche lui come uomo era limitato. Se lui andava in un'altra città e i discepoli erano staccati da lui, potevano perdere la gioia. Ma Gesù qui dichiara che io andrò via, ma tornerò, e lui parlava dello Spirito Santo, io tornerò per lo Spirito Santo dentro di voi, e nessuno vi toglierà questa gioia, perché io sarò dentro di voi per tutta la vita. Non ci sarà un distacco fisico fra noi, e quella gioia di avere lo Spirito Santo di noi, dentro di noi, e sapere che siamo una possessione di Dio, siamo la proprietà di Dio. In Efesini capitolo 1, cosa ha detto l'apostolo Paolo? Dio ha dato lo Spirito come deposito, come garanzia, come capara nei nostri cuori. Nel terzo epistolo di Giovanni, l'ultimo versetto, versetto 4, non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano alla verità. Quindi c'è grande gioia per un credente di vedere altri fratelli che sono benedetti. E vi dico anche per me come pastore, non c'è più grande gioia per me di vedere voi che siete prosperi nello Spirito, di vedere persone che crescono nel Signore, nella parola, che vanno avanti nelle cose di Dio. Non c'è gioia più grande per me, non c'è soddisfazione più grande, perché vuol dire che le mie preghiere, le mie fatiche non sono state invane. Ma non c'è più tristezza, no, di vedere un fratello che non cammina nella verità. Magari uno che una volta veniva qui ogni mercoledì, e adesso non c'è più. Triste. Ma c'è gioia quando vediamo che altre persone crescono, maturano, camminano nella verità.